Il titolo di queste riflessioni è Responsabilità nella confessione dei peccati, responsabilità nelle preghiere. Questo titolo ha un senso in quanto molte volte noi chiediamo al Signore delle cose e queste cose non ci vengono largite, non ci vengono date, perlomeno così a noi sembra. E il problema è che vorrei mettere in risalto è che noi dovremmo sempre avere come riferimento la preghiera, la predicazione di Gesù in Matteo al capitolo 6. Già parlando al capitolo 6, dal versetto 1, parlando dell'elemosina, delle preghiere e del digiuno, il Signore mette in risalto che noi possiamo essere ingannati da Satana, ingannati dalla nostra carne, e la nostra carne è l'oggetto dei travisamenti che Satana può procurare a noi stessi, ai credenti. Voi avete presente che in Matteo 16, al versetto 16, quando Simon Pietro disse alla richiesta del Signore: chi dite che io sia? Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. E Gesù, replicando, gli disse: tu sei beato, o Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico: tu sei Pietro. Cioè, nel momento in cui Simone ebbe questa illuminazione da parte del Signore riguardo al regno dei cieli, il Signore Gesù gli disse: tu sei Pietro, e su questa pietra, che è la tua testimonia, la testimonianza dello Spirito Santo in te e in coloro che verranno, su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non potranno vincere. Ma subito dopo, al versetto 23, al versetto 22, Pietro, parlando a cuore aperto, secondo la sua carne, fece una dichiarazione riguardo a Gesù che Gesù non poteva accettare, perché era contraria al regno di Dio. E Gesù, rivoltosi dunque a Pietro, disse: vattene via da me, Satana, tu sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Ecco che allora quello che vorrei far risaltare è che noi possiamo pregare, tornando a Matteo 6, noi possiamo fare delle elemosine, fare delle preghiere, fare dei digiuni, e farlo in modo carnale, secondo lo Spirito nostro, non secondo lo Spirito Santo. Quindi è una cosa importante che assumiamo quell'atteggiamento di spirituale, di conversione, di ravvedimento che il Signore Gesù ci spiega in modo particolare a partire dal versetto 16. Non vi fate tesori sulla terra ove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano. Ecco, le nostre preghiere, quello che vorrei io prima di tutto dire a me stesso e a voi in particolare, è di avere prioritariamente questa cura di avere davanti agli occhi il regno di Dio che sta per venire, perché in questo mondo così travagliato non possiamo sperare di avere delle gioie stabili, ma solo nei cieli. Ecco, il Signore qui mette in risalto che ci sono dei tesori terreni che dovremmo lasciare qui e ci sono invece dei tesori eterni, e fa riferimento allo sviluppo di questi pensieri, dove dice che tutto ciò che è secondo l'ordine di Dio è perfetto e non ha bisogno di stampelle, mentre tutto ciò che è umano è sotto il regno di Satana e del regno di questo mondo, secondo la logica dell'uomo, il tutto ha bisogno di stampelle, di paure, di angosce. Gli uomini vivono, soprattutto nel nostro tempo, manifestando un livello di angoscia per il lavoro, per la conservazione dei beni, dei privilegi che un uomo si è procurato, manifestano una paura di perdere tutto, che manifesta proprio questo fatto. Cioè, noi siamo in una situazione del mondo dove ciascuno di noi è tentato di dirigere i suoi pensieri alle cose di questa vita piuttosto che alle cose celesti. Ma il Signore qui dice che se il nostro occhio, dice al versetto 22, la lampada del corpo è l'occhio, se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. E qui si riferisce al fatto, all'occhio della fede, si riferisce all'occhio che ha una visione soprannaturale. E allora tutto il nostro corpo è illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, e se tenebre, quanto grandi saranno? Ecco, allora, ecco che noi dobbiamo proprio riflettere a questi ragionamenti del Signore Gesù per arrivare a una conclusione che è secondo la volontà di Dio, che è secondo il regno di Dio. Le nostre preghiere devono avere prioritariamente un indirizzo secondo la volontà di Dio, come è scritto al versetto 33, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Cioè, le nostre preoccupazioni, tutte le nostre angustie per la nostra vita, per la nostra salute, possono essere superate solo se noi facciamo precedere una preghiera secondo la volontà di Dio, secondo il regno dei cieli, secondo la volontà del Signore in questo mondo. Niuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro e si atterrà all'uno o sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio o a Mammona. Ecco che quindi il nostro criterio che riguardo alla preghiera, riguardo alla confessione di peccato, che è così importante per purificare il nostro cuore, tutte queste cose hanno attinenza a questo fatto che il mondo ci tende a portare il credente, come Israele dopo il passaggio del Mar Rosso, tenerlo con una mentalità che il Signore non poteva gradire. Appena il Signore permetteva che non, gli israeliti non trovassero subito dell'acqua per sé e per il loro bestiame, succedeva un disastro. Si cominciavano i lamenti e dicevano: ah, perché non siamo rimasti in Egitto, dove c'erano tutte le cose di cui avevamo bisogno, dimenticando che là erano schiavi e non erano padroni neanche dei loro figli e della loro destino. Quindi qui il Signore vuole proprio, in Matteo, vuole proprio che noi consideriamo che se non ci alleniamo, se non nella preghiera, se nell'atteggiamento di preghiera non assumiamo questo tipo di insegnamento, se non dirigiamo i nostri pensieri prima di tutto al regno dei cieli, noi non possiamo usufruire della grazia e della benignità del Signore e della pace nella nostra vita. Siamo dei credenti travagliati e angustiati da tutte le cose di questa vita, perché se considerate come vengono anche portate le notizie di questo mondo, sono portate in modo da suscitare angoscia e soprattutto portare all'ascolto sempre spasmodico di tutte queste notizie che si accavallano che non arriveranno mai a una soluzione, mentre tutte le cose che attengono al regno dei cieli sono ben chiare nella scrittura, perché dall'Antico Testamento, fin da Noè, noi sappiamo che questo mondo ha fine, andrà avanti finché il Signore lo permette e il Signore ha cura delle sue creature, soprattutto quelli credenti, ha cura dei credenti perché li ama, perché si sono staccati dalla schiavitù del peccato e quindi è in grado di proteggerli e ha uno sguardo benevolo e una cura particolare per loro. Quindi è importantissimo che noi aggiorniamo le notizie che ci giungono dal mondo, paragonandole e riflettendo invece su quello che sono le parole di Dio, perché altrimenti sarebbe inutile la nostra fede e la salvezza di cui parliamo. Perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete, di quel che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Questi due versetti si prestano, questo versetto si presta in particolare a degli equivoci, perché sembra che Gesù dica: non vi preoccupate, non siate in ansia e non fate nulla, perché tanto ci pensa il Signore. Infatti dice: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro li nutre. No, all'uomo è chiesto di essere attivo, di essere scrupoloso nelle cose della vita, e quello che compete da parte sua deve farlo secondo le regole di questo mondo del lavoro, come è scritto anche nelle lettere del Nuovo Testamento. Quindi l'uomo deve poter vivere la sua vita tutti i giorni senza angustia per il domani, perché ha un Padre in cielo, perché ha un Padre onnipotente, ha un Creatore benigno che ha mandato il suo figliuolo nel mondo per lui. Quindi ecco che viene completamente ribaltata la situazione di questo mondo nel quale viviamo. Chi di voi, versetto 27, può con la sua sollecitudine aggiungere alla sua statura pure un cubito? Ecco, qui dice: io vi ho creati e voi non potete modificare la vostra statura, i capelli del vostro capo, eccetera. Ma quindi fidatevi di me, dovete fidarvi del vostro creatore. E nel vestire, riguardo al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Qui, in questo mondo così variegato, dove tante cose, dove il mondo cerca creare tanti bisogni anche inutili sul vestire, eccetera, cioè noi dobbiamo farci mettere una regola, che è quella di Gesù, che è quella della modestia, e non andare per la via del mondo. Riguardo poi dice qui, e intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neppure Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. In questi due versetti non è che i vestiti ce li dobbiamo, ci vengano dal Signore come i gigli della campagna, ma i vestiti e il nostro tenore di vita saranno quelli che noi ci guadagneremo con modestia, con attività, con la giusta giusto tenore di vita secondo il regno dei cieli, e senza tutte le cose inutili di questo mondo. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi, o gente di poca fede? E in quel tempo, leggendo l'Antico Testamento, c'era l'abitudine di chiedere come garanzia addirittura i vestiti alle persone. Io penso che ci fossero delle persone, schiavi o altre persone, che dovevano impegnare i loro vestiti, il loro vestiario, il loro mantello. Penso che fosse una cosa abbastanza grave, e i tempi che noi viviamo non ci rappresentano queste cose. Ma qui si riferisce al fatto che se noi ci comportiamo secondo le regole del Signore, i comandamenti del Signore, noi avremo una stima da parte del prossimo, avremo una cura nel conservare il nostro lavoro, tutte le nostre attività, avremo un modo di condurre la nostra vita in modo parco in modo che non avremo problemi di sorta, perché il Signore ha l'occhio su di noi. Non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, e il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno, che avete bisogno di tutte queste cose. Quindi è qui che il Signore fa la differenza fra i pagani, che non hanno una visione soprannaturale, che vivono secondo la carne, e i figli invece, i figli di Dio, che hanno la certezza, proprio perché sono amati dal Padre, di avere quello che hanno diritto di avere secondo la giustizia e la grazia del Signore. Quindi è importantissimo che noi consideriamo in questi tempi questo insegnamento, perché il punto poi focale è quello del versetto 33: ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Io sto leggendo in questi tempi una testimonianza sulle chiese cinesi, è una testimonianza che è attinenza, penso, a degli anni, a 10-20 anni fa, cioè quando i regimi totalitari erano piuttosto duri. Ma quello che mi colpiva nel considerare la vita delle persone che venivano alla fede provenienti da una realtà pagana come questi pagani del tempo di Gesù, perché se pensate in Cina, se pensate la situazione, oltre alla situazione di materialismo di quei regimi, c'era proprio un retroterra culturale di idolatria e di stregoneria tremendo in quelle zone. Quindi quando la luce di Cristo, la luce del Vangelo, viene data per grazia a queste persone che vengono da un mondo pagano e non sanno niente del Vangelo, non hanno una cultura come abbiamo noi, per via della civiltà che ci ha preceduti, che abbiamo anche inconsciamente, ecco, in quei territori è così importante la speranza e la gioia del regno dei cieli e della salvezza, che queste persone hanno una fedeltà maggiore della mia, forse non dico della vostra, ma dico per loro è prioritaria la conversione dei loro figli, subito di attivare la loro vita nella prospettiva di avere con sé tutti i loro cari, di parlare del Signore Gesù a costo di essere perseguitati, perché è talmente straordinario per loro quello che noi diamo per scontato, che io mi sono vergognato in certi momenti a leggere queste testimonianze che sono chiaramente proprio proiettate alla volontà del Signore per noi. Il Signore ci chiama qui ad avere prima di tutto nelle nostre preghiere, nel nostro modo di vivere, di ragionare, di lodare, proprio di aver prima di tutto di mira il regno di Dio che verrà e che è sicuro, come al tempo di Noè, e così sarà sempre di più. Quindi è importantissimo che noi mettiamo questo innanzitutto, perché vi dicevo di queste testimonianze. Mi colpiva una donna, mi colpiva l'episodio di una donna di 65 anni, madre di famiglia di più figli e figlie, che essendo caduta nella malattia, e questa malattia essendo ingravescente, lei non si lamentava della malattia, perché sapeva che la malattia è una conseguenza del peccato, della nostra carne e della nostra vita terrena. Ma si lamentava che i figli non ascoltavano il suo Vangelo, non ascoltavano la parola di Dio, erano attenti ad altre cose. E la sua insistenza fu tale che il marito, che la seguiva alla chiesa ma con meno fervore, arrivò al punto di sentirsi proprio colpevolizzato. Questa donna, nel corso della sua malattia, aveva come unica prerogativa di avere con sé i suoi figli e acquistare anime per il regno dei cieli. Questo è quello che dovremmo avere prioritariamente. Poi dopo, penso per me, poi dopo chiedere le cose di cui pensiamo di aver bisogno. E mi colpiva proprio che lei non parlava affatto della sua malattia, non le importava che stava morendo, ma voleva dal Signore, voleva e pregava per i figli. E quando la sua malattia sembrò portata a termine e la sua vita sembrò perduta, dice che questa donna fu come resuscitata, perché nel momento in cui la sua vita apparentemente era finita, i figli e il marito si convertirono pubblicamente alla fede, proprio perché lei aveva come mira quella del regno dei cieli, della volontà di Dio sulla terra, quella di scampare a questo mondo tremendo che ci attorna e ci distrae dalla fede e ci fa porre la nostra fiducia nelle cose terrene in modo sbagliato. Nei Salmi Ci sono dei salmi, alcuni salmi che non conoscerete anche voi, soprattutto il 97, ma anche il 93, ci sono parecchi salmi dove inizia proprio il salmo, inizia dicendo l'Eterno regna, gioisca la terra, la moltitudine delle isole si rallegri. Ecco, sembra, questo, quello del 97 mi sembra proprio per noi, perché l'Eterno regna, gioisca la terra, la moltitudine delle isole, e le isole era l'Europa, era la parte, le isole della Grecia, del Peloponneso, e dice la moltitudine e gioisca la terra, la moltitudine delle isole si rallegri, perché anche allora c'era una tale pressione del mondo a causa degli imperi che abbiamo visto in Daniele, c'era una tale pressione del mondo e una tale angoscia che l'unico modo perché questa gente potesse avere allegrezza era credere in Dio. Nuvole e oscurità lo circondano, giustizia ed equità sono le basi del suo trono. Un fuoco lo precede e consuma i suoi nemici tutti intorno. I suoi lampi illuminano il mondo, la terra lo vede e trema. I monti si struggono come cera alla presenza dell'Eterno, alla presenza del Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Siano confusi tutti quelli che adorano le immagini, che si gloriano degli idoli, si prostrino fino a te, dinanzi a lui, tutti gli dèi. Sion l'ha udito e si è rallegrata, e le figliuole di Giuda hanno esultato per i suoi giudizi, per i tuoi giudizi, o Eterno, poiché tu, o Eterno, sei l'Altissimo su tutta la terra, tu sei sommamente elevato sopra tutti gli dèi. E voi che amate l'Eterno, odiate il male, o voi che amate l'Eterno, odiate il male. Egli custodirà le anime dei suoi fedeli, li libererà dalla mano degli empi. La luce è seminata per il giusto e la gioia per i diritti di cuore. Rallegratevi nell'Eterno, o giusti, e lodate il santo suo nome. Ecco, qui c'è un telegiornale completamente diverso da quello che ascoltiamo dalla televisione, ed è un qualcosa che veramente ci rallegra e ci dà gioia e allegrezza all'anime nostre. È importantissimo che consideriamo proprio la parola di Dio al di sopra di ogni altra parola o di ogni altra di ogni altra previsione del mondo, di esperti, di qualsiasi altre cose, perché in questi ultimi tempi noi viene provata proprio la nostra fede. Io penso che il diavolo cerchi, siccome per la nostra carne siamo soggetti al diavolo, che cerchi proprio di acquistare più potenza per noi, verso di noi, proprio se ci scostiamo dalla parola di Dio e dalla preghiera e dall'avere prioritariamente le cose, dal volere prioritariamente le cose del Signore. Il Salmo 93 dice: l'Eterno regna, egli si è rivestito di maestà, l'Eterno si è rivestito, si è cinto di forza, il mondo quindi è stabile e non sarà smosso. Il tuo trono è saldo ab antico, tu sei ab eterno, i fiumi hanno elevato, o Eterno, i fiumi hanno elevato la loro voce, i fiumi elevano il loro fragore, più delle voci delle grandi, delle potenti acque, più dei flutti del mare, l'Eterno è potente nei luoghi alti. Le sue testimonianze sono perfettamente veraci. La santità s'addice alla sua casa, o Eterno, in perpetuo. Qui c'è una figura rappresentata, la contrapposizione fra l'onnipotenza di Dio e la superiorità di Dio come creatore su tutta la creazione, con i fiumi che hanno elevato Eterno, che hanno elevato la loro voce. I fiumi hanno elevato il loro fragore, più della voce delle grandi e delle potenti acque, più dei flutti del mare, l'Eterno è potente nei luoghi alti. Ecco che qui dice che se noi non dobbiamo ascoltare la voce dei fiumi e del mare, perché già le acque rappresentano i popoli, e quindi anche può darsi anche i fiumi. E dice: sì, alzano la voce, si fanno sentire questi fiumi e queste acque, ma più in alto delle potenze di queste voci è la potenza del Signore nei luoghi alti. Le sue testimonianze sono perfettamente veraci, la santità s'addice alla sua casa, o Eterno, in perpetuo. Ecco, è meraviglioso considerare queste cose, sono riflessioni semplici che sono riflessioni semplici alle quali possiamo aggiungere alcune altre considerazioni. Se la nostra vita, soprattutto per me, io ho letto una biografia di Giorgio Müller, che voi sapete è stato un uomo di fede profonda e di grande capacità di preghiera, capacità di preghiera concreta proprio. Ha sostenuto degli orfanotrofi che ha costruito nella sua città con la preghiera. Lui sosteneva e nutriva questi orfani basandosi sulle offerte che lui chiedeva di volta in volta al Signore. Ma per capire come mai quest'uomo avesse una tale potenza da farsi ascoltare in alto, bisogna pensare, perlomeno per quello che ho capito io, poi accetto anche dei pareri diversi, quest'uomo nella sua vita prima della conversione è stato un uomo di una malvagità e di una mancanza di scrupoli incredibile. Era un uomo che se poteva rubava ai suoi genitori, dappertutto, agli amici, dappertutto. Era un uomo impuro che ha avuto parecchie malattie e delle ulcere per i suoi vizi che aveva prima di convertirsi. Bene, quest'uomo, che quando è stato convertito dal Signore, aveva così presente la schiavitù che il diavolo aveva su di lui, che è andato dalla parte opposta. Forse noi ci sentiamo troppo buoni. Io non so se quello che dico è sbagliato, però se noi avessimo alle spalle una vita veramente infame, perché se voi, io l'ho riletta diverse volte il percorso di quest'uomo, e il padre oltretutto voleva che diventasse prete o sacerdote, e lui considerava solo il lato economico della questione, quindi aveva considerato le cose di Dio, ma le considerava solo dal punto di vista umano. Ma quando il Signore gli ha aperto gli occhi sull'aggressione che fa Satana sull'uomo, sulla malvagità che il diavolo riesce a sviluppare in una persona che è schiava del peccato, io penso che possa arrivare a capire e a creare quel bisogno di avere comunione con Dio nel modo più vicino possibile, nel senso della pienezza dello Spirito. Noi tutti abbiamo la dimora dello Spirito Santo in noi stessi, e la vita dello Spirito, lo diciamo, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, diciamo. Allora, lo Spirito Santo in noi è la vita di Gesù che vuole manifestarsi nella nostra vita. Ma perché questa vita sia potente e completa, noi dobbiamo desiderare la pienezza dello Spirito. Non ci deve bastare di essere salvati, noi dobbiamo volere le opere del Regno dei Cieli. Noi dobbiamo, nelle nostre meditazioni e nelle nostre preghiere, dobbiamo avere una priorità ben chiara e un desiderio di essere santi nel modo giusto, cioè di essere scampati totalmente dalla schiavitù del peccato. Perché se noi prendiamo le cose del Vangelo troppo alla leggera, noi poi ne subiremo le conseguenze, perché il Signore ha pagato a caro prezzo la nostra salvezza e la nostra redenzione. Quindi io vi prego di considerare queste cose che abbiamo detto proprio come un'alternativa, non solo ma come proprio il punto di vista fondamentale del nostro essere qui come credenti, perché questo mondo non ci torni a prendere, perché non ci facciamo ingannare da false luci, da false cose, da quelli che vengono detti nel Vangelo, la seduzione degli ultimi tempi. E stando egli seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: «Dicci, quando verranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta alla fine dell'età presente?» E Gesù, rispondendo, disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca, E ancora che dice che negli ultimi tempi verranno tanti anticristi, cioè ci sarà una confusione religiosa per cui molti saranno sedotti proprio da questi segni, da questa religiosità falsa, da tutte delle cose che invece non hanno a che fare con la sana dottrina e col Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Ho chiuso e vi auguro di trarre profitto da queste cose.